Allora, ben trovati e ben trovate ad Entropia Massima. Un caro saluto soprattutto a chi ci ascolta privato della propria libertà personale. Siamo questa sera nel ciclo Economia e Ambiente e abbiamo preparato una puntata che va in scia con le puntate del ciclo che abbiamo fin qui sentito. Parliamo di disastri climatici e di ripercussioni che queste hanno sul clima, e in particolare quest'anno ci siamo un po' focalizzati sulla siccità, quindi penso che anche oggi riprenderemo il filo da lì, e cedo quindi la parola ad Alberto che ha preparato la puntata.
Sì, infatti è la parte più drammatica che volevo sottolineare, perché alcuni giornali hanno dedicato uno spazio, però ancora assolutamente inadeguato rispetto alla situazione effettiva. Cioè, in sostanza c'è già la siccità, nel senso che gli invasi, tutta la parte, la portata dei fiumi, la portata dei laghi, eccetera, già danno delle indicazioni assolutamente negative quanto alla quantità d'acqua che l'inverno avrebbe dovuto o dovrebbe ancora accumulare per l'estate. Devo dire che noi questo l'avevamo già detto, l'avevamo già intuito, diciamo, alla fine dell'estate scorsa, perché l'estate è finita molto tardi e quindi la situazione italiana era particolarmente pesante. Non è stata affrontata in nessun modo e temo che i prossimi 5 o 6 mesi non saranno sufficienti. Cioè, nel momento in cui ricomincia il caldo, ci troveremo immediatamente in questa situazione di grave mancanza di acqua. In tutto, dopo praticamente 3 anni in cui c'è stato questo caldo crescente, questo aggravamento della situazione del riscaldamento globale. Allora, quindi questo l'altro aspetto, quindi ce l'abbiamo in Italia, e ho visto un articolo sul Sudafrica, cioè tutta la zona del Capo, la città del Capo, e zona, proprio la città rischia di rimanere sott'acqua, senza acqua praticamente, cioè che gli invasi già non sono sufficienti e non c'è stata un'accumulazione sufficiente in questo periodo.
Quindi, Sudafrica, che a livello stagionale si trova all'opposto di noi, giusto?
Sì, ma il meccanismo è lo stesso, spostato di qualche mese ovviamente, però
il discorso... Quindi loro stanno avendo il problema adesso, perché adesso è estate.
Esatto. Allora, però il problema è che ce l'hanno avuto anche durante la nostra estate, cioè perché ormai è molto, guarda, la cosa del dire all'opposto, cioè dall'altra parte sta, non c'è l'estate, l'inverno, eccetera, non è più così automatico, nel senso che le stagioni si sono sfalsate moltissimo, più di 2 mesi in media, e quindi è come dire questa scambio, questa, come dire, bipolarità della situazione non è più rispettata, e quindi dipende molto invece dalla condizione locale, dall'andamento dei fiumi, quindi dallo scioglimento dei ghiacciai. Cioè
il fatto che le differenze siano meno nette nel corso, esatto, dell'anno, fa sì che anche col cambiamento australe e boreale queste differenze siano, esatto, altrettanto sottili.
E poi quello che si sottovaluta sempre è anche il problema del riscaldamento degli oceani, di cui parlo dopo, perché questo riscaldamento cambia il tasso di umidità nell'aria e quindi cambia tutti gli equilibri, diciamo, di tutta la fascia atmosferica, e quindi ancora una volta la stagione, in senso come l'abbiamo finora usata mentalmente, non funziona più, e quindi dipende molto invece dalle condizioni, diciamo, locali, nazionali, per insomma delimitate sul territorio. Quindi questo è un primo problema, e soprattutto quello che abbiamo già detto alla fine di quest'estate In Italia non stiamo facendo nulla, cioè non ci sono, l'unica notizia è che stanno cercando di rimettere in moto il Naso Unicio e le famose fontanelle tipiche di Roma, che però non è un problema insomma, abbastanza importante, però purtroppo l'unica notizia positiva in questo senso riguarda i nasoni. L'altra questione importante è il mare, cioè il mare, c'è una notizia abbastanza dettagliata che dice: gli oceani, il mare si sta alzando più velocemente che in passato, cioè il livello dei mari, che viene calcolato tramite satelliti, insomma c'è tutta una sistematica ormai messa a punto, finora che il suo, si pensava che il suo livello aumentasse in modo costante di 3 mm all'anno, ma una nuova analisi dei dati satellitari degli ultimi 25 anni mostra una accelerazione che è stata quantificata di 0,08 mm ogni anno in più, che può sembrare poco, però significa che mentre alla fine del secolo si pensava che si poteva essere intorno ai 30-35 centimetri di innalzamento del mare, stiamo pensando a 65. Poi devo dire, quindi più di mezzo metro, anche qua situazioni diverse a seconda dei mari, a seconda della situazione, però il problema evidentemente sta prendendo una certa dimensione diversa da quella sulla quale ci siamo in qualche modo tranquillizzati. Allora, poi c'è, vi ricordo sempre che secondo Hansen, che è questo famoso di cui che cito sempre, questo calcolo del livello del mare è sbagliato, cioè non tiene conto di tutta una serie di fattori. Ne abbiamo parlato con un certo dettaglio due o tre trasmissioni fa, però Hansen dice: se sono veri certi calcoli e certi modelli, che sono 10 anni che stiamo studiando, potrebbero essere 6 metri o 9 metri. Ora capite che la differenza tra 65 centimetri, che è già il doppio di quello previsto, e 6 metri è molta. Quindi significa non solo che vanno sott'acqua numerose isole, ma vanno sott'acqua parti consistenti di costa, e quindi non solo Venezia ma tutta una serie di coste italiane, e soprattutto visto a livello globale, il discorso fondamentale è che molte città sono delle città che stanno sulla costa, e quindi con un innalzamento consistente del livello dei mari queste città dovrebbero essere evacuate. Allora, questo tema quindi continua a essere discusso a livello scientifico. Io non giuro su questi dati perché, non essendo uno scienziato, non posso dubitare, eccetera, però sono dati che circolano, le fonti sono molto attendibili, e quindi forse dovremmo cominciarlo a approfondire per tenerlo molto più presente di quello che facciamo. Un ultimo punto importante è che si presume che gli Stati Uniti diventino il primo produttore di petrolio nel 2019. Ora, questa è una notiziola, diciamo, nel senso che è importante, perché il problema non è la produzione solo degli Stati Uniti, ma la produzione, cioè è l'uso dei combustibili fossili in generale. Però c'è da notare che tramite l'adozione diciamo la priorità attribuita a tutto il fracking, eccetera, gli Stati Uniti hanno enormemente aumentato la produzione nazionale interna di petrolio, che oltretutto è un petrolio non buonissimo, cioè di qualità scadente, cioè pieno di quindi fortemente inquinante. Allora, quindi il dato è importante soprattutto perché cambia i rapporti Stati Uniti-Arabia Saudita, per capirci, cioè quindi è strettamente collegato con gli equilibri politici del Medio Oriente, e però è un dato che sta andando avanti. E poi la posizione del presidente, che non vuole intervenire né sul carbone né su tutti gli altri fossili, non fa che accentuare, diciamo, il peso dato a questo tipo di andamento della produzione petrolifera. Poi invece dei dati più nostri, in Italia hanno fatto un'indagine durata 15 anni, esistono 8.195 piante, specie vegetali autoctone, cioè tipiche del nostro territorio. Però quindi siamo probabilmente il paese in Europa, il paese più ricco di vegetazione, diversità biologica, eccetera. Però il problema è che 26 di queste specie si sono estinte, e quindi evidentemente, insomma, il nostro patrimonio non è molto ben in salute, e soprattutto in posti, per alcune piante, cioè per esempio le querce, non esistono più in tutta la pianura padana, cioè il grado di estinzione è pesante di piante molto belle, molto importanti. E vi ricordo che il fatto di avere un patrimonio ricco è un fattore favorevole per gli equilibri della CO2 nell'atmosfera, perché sapete che le piante assorbono CO2, eccetera. E però se le piante contemporaneamente le facciamo estinguere, evidentemente noi peggioriamo la situazione della CO2, che già di per sé è piuttosto grave. E un altro elemento importante, questo riguarda proprio il cibo, però è un problema internazionale, globale, è la storia dei salmoni. E quindi i salmoni, noi continuiamo a comprare dei salmoni, eccetera. In realtà il salmone vero, quello selvaggio, quello ancora diciamo che cammina, che fa quel ciclo strano, che va all'indietro risalendo i fiumi per depositare le uova, eccetera, è una specie diversa da quella che noi mangiamo. E quella che noi mangiamo invece è una specie che viene allevata, è una specie ibridata di qualità molto inferiore. Però quello che noi mangiamo normalmente e viene chiamato salmone, eccetera, viene sempre dalla Norvegia, dalla Danimarca, eccetera, però è stato allevato in grandi reti, soprattutto allevato con sostanze, perché non è che stanno nelle reti e mangiano e bevono il mare. Sono nutriti artificialmente, cioè con prodotti artificiali di qualità scadentissima, e quindi c'è una serie di grossi problemi connessi con questo.
È un motivo in più per il veganesimo. Prendiamoci una piccola pausa, vi faccio ascoltare un pezzo dei NoFX.
Just a headlight, like the one that's heading right for me. It would be nice if things could turn out right, yeah. Don't think I'll ever see the day. Sour, my life is sweet as saccharine.
red sun. Insubordination, reckless driving. I must be wrong, this can't be right. I don't belong, this world is much too dangerous.
E allora torniamo in diretta, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima e ci stiamo occupando di economia e ambiente. Stiamo parlando di siccità, 06 49 17 50 il numero per intervenire. Vogliamo arrivare anche ad avere magari qualche informazione utile, qualcosa di spendibile, no? Rispetto a questo panorama desolante che stiamo dipingendo.
Io vorrei... Ho tirato fuori alcune notiziole apparentemente, direi, un po' ridicole, non saprei come dire, cioè, apparentemente di poca importanza, in realtà ce l'hanno e riguardano sempre i problemi ambientali. Allora, la prima di queste è il fumo. C'è una serie di ricerche, questo lo si sapeva già da un po' di tempo, però ho visto che hanno fatto ulteriori ricerche, e anche quelli che fumano una sigaretta, cioè una dopo pranzo, una dopo cena, cioè quelle forme così, sono esposti ai tumori esattamente nella stessa misura di quelli che ne fumano 20. Questo può sembrare strano, ma evidentemente il fumo, come dire, è un fattore scatenante che non c'ha bisogno di avere grandi quantità alle spalle. Quindi purtroppo l'unico sistema per evitare i rischi è eliminare radicalmente il fumo. Io so che c'è un sacco di gente che mi odia in questo momento.
Infatti, eccetera. Pensavo a qualcosa di più utile, così ci hai stroncato.
Però insomma io penso che la salute di tutti,
no, certo, assolutamente,
sia utile per tutti, insomma, non solo per quelli che non fumano, ma insomma è proprio perché è il classico fenomeno nel quale ognuno pensa: io intanto me la cavo, no? Cioè faccio le mie piccole cose, le mie piccole
compromessi, esattamente il mio modo, ecco, di approcciare la cosa.
Con il fumo non si può fare.
Perfetto.
Quindi fatelo per qualche altro vizio, un vizietto, ma insomma questo non si può fare. L'altra notizia è invece un po' divertente, l'ho letta tre volte prima di capire la portata esatta. Il titolo è "I panini fatti in casa", cioè vi dico subito la sostanza della questione: i panini fatti in casa, quindi pane comprato, ma insomma sano, no? Quindi non industrializzato, è fatto in casa, nel senso che addirittura si è fatto proprio materialmente in casa con le macchinette varie, cioè.
Già un po' più difficile trovarlo, no? Ci sono posti
però
dove si trovano,
ci sono, ci beh, sono ancora posti. Si trovano, si trova del pane però, che insomma è abbastanza buono, no? E con delle, non so, prosciutto, formaggio, insomma delle cose non industrializzate, è molto, ma molto meno dannoso rispetto ai panini fatti, so, con la maionese, oppure i panini fatti con prosciutto fatto in scatola o cose del genere.
Cioè quelle o che mangiate, si trovano nei baretti, diciamo.
Certo, o comprati in un baretto qualunque, o, quindi allora sembra strano, però ci hanno fatto delle ricerche sopra questo aspetto e vi do le cifre, tanto per essere così il massimo di scientificità possibile. Hanno considerato 40 tipi di panini fatti in casa o industriali. Il peggiore per il pianeta è il panino confezionato con uova, pancetta e salsiccia, che produce l'equivalente di 1441 grammi di anidride carbonica. pari alle emissioni prodotte guidando un'automobile per 19 chilometri. Il panino fatto in casa con l'impatto ambientale minore è quello classico prosciutto e formaggio, mentre tra gli industriali quello classico è quello con uova e maionese, che evidentemente prodotti industriali. I panini fatti in casa hanno un impatto ambientale che va dai 399 agli 843 grammi, quelli confezionati, cioè quindi comprati già fatti eccetera, praticamente il doppio, da 739 ai 1441. Quindi la produzione, il contributo maggiore alle emissioni di gas serra viene dalla produzione agricola degli ingredienti, ma per i panini industriali hanno un ruolo importante anche la preparazione, la refrigerazione, l'imballaggio e il trasporto. E quindi ogni volta, sembra strano, ma in Inghilterra, dove è stata fatta la ricerca, ogni anno si consumano 11,5 miliardi di panini e si emette l'equivalente di 9,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
Quindi allora, la parte logistica mi pare che abbia un ruolo.
Prego?
La parte della logistica di questa distribuzione, di questa grande distribuzione, è quella che ha un peso maggiore.
E beh, è certo, cioè quello è
prevedibilmente.
Quindi il discorso è molto, insomma, prende immediatamente delle dimensioni notevoli. È una cosa, è di quelle cose che si possono fare con una estrema semplicità, non c'è bisogno, cioè la gente che dice faccio prima a comprare il prosciutto in busta al supermercato, insomma non è vero, cioè sono tutti trucchi per non turbare i propri equilibri mentali, no? E invece è possibile trovare dei prosciutti fatti in un certo modo, dei formaggi più garantiti.
Anche l'insalata, no?
Lo stesso cosa dell'insalata, cioè è sempre l'insalata che sta in una busta di plastica, non si sa da quanti giorni, è sicuramente più dannosa e più pericolosa, insomma, no? Ecco, quindi qui dentro c'è un minimo di suggerimento anche per i comportamenti, ma soprattutto ci tenevo a dirlo perché c'è una centinaia di piccoli meccanismi di questo genere che però sono il nostro peso, la nostra incidenza personale, oltre a quella che diciamo abbiamo come responsabilità di cittadini di un paese che consuma petrolio, insomma, no? Cioè quella responsabilità condivisa. Ma poi abbiamo un campo vastissimo di azione che noi potremmo realizzare senza pensare di incidere sui meccanismi complessivi, ma evitando di avere, diciamo, troppi danni dai meccanismi complessivi. Questo è il terzo punto, è il meccanismo dello spreco alimentare. Anche qui ci hanno fatto delle indagini, queste più semplici, cioè hanno coinvolto una serie di famiglie e li hanno sorvegliati mentre cucinavano, mangiavano eccetera, e le stesse famiglie tutte le sere si meravigliavano della quantità di cibo che veniva buttata, cioè che non veniva consumata. E anche questo, prima ancora di pensare ad alcune delle esperienze che vengono fatte ormai da tempo, insomma, no? Quello di raccogliere nei mercati oppure fuori dei ristoranti le porzioni non consumate, eccetera, e poi o distribuirle immediatamente oppure trasformarle in umido che può essere riutilizzato, no? Per le piante. E dico, a parte queste azioni che già esistono, ce ne sono moltissime iniziative in questo campo. Quello che è molto importante è proprio l'attenzione personale, quindi il sapere che uno può cominciare a incidere, tenendo sempre conto che c'è un'azione che è un'azione che incide sulla comunità, ma incide anche sulla salute individuale. Quindi, insomma, perché non farlo? Cioè, nel senso che è una cosa utile, ripeto, senza mai illudersi che buttando le bucce dentro un posto invece che in un altro uno sta risolvendo i problemi del mondo.
Ci prendiamo allora un'altra piccola pausa.
Va bene, poi parliamo. Sì.
Se lo vuoi anticipare così.
Vuoi sapere tu? Niente, adesso parliamo un po' di meccanismi economici più generali. Cioè.
Ok, dopo questo pezzo degli Electro Joyce. Allora, ritorniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo dentro Via Massima e stiamo parlando di economia ambiente, il ciclo economia ambiente che adesso passa alla sua terza fase, la fase cioè dell'analisi economica.
Sì, devo dire che per me è sempre lo stesso discorso, però lo prendo da parti diverse.
Assolutamente,
per essere
certo,
più chiari e non lasciare spazi a equivoci. Allora, il primo problema che volevo ricordare è il problema dei sussidi ai combustibili fossili, quindi petrolio, gas, eccetera. Sembrano dei prodotti ad altissimo richiesta, a forte mercato in espansione, eccetera, eccetera. In realtà sono dei prodotti fortemente sussidiati. L'ordine di grandezza a livello internazionale è dei 600 miliardi di dollari all'anno. Per capire la questione, per quanto riguarda le energie alternative, quindi le rinnovabili, l'insieme dei sussidi sempre a scala mondiale non supera i 50 miliardi. Ecco, ognuno di noi ha magari nella testa l'idea che queste alternative devono essere sussidiate molto, cioè invece in realtà sono proporzionalmente poco sussidiate. O viceversa, l'aspetto importante è che quando hanno cominciato a capire che ci sono dei problemi a ridurre i sussidi, cioè oltre alla, ovviamente, pressione delle imprese che non vogliono rinunciare a questa notevole fonte di reddito e di profitto, c'è il problema che in tutti i paesi non produttori di petrolio, quindi che e di gas, eccetera, cioè, quindi che importano, il petrolio rappresenta una spesa per le famiglie molto alta. E di fronte a un aumento del prezzo del petrolio, se i sussidi sono stati ridotti, molte di queste famiglie comincerebbero a consumare carbone, legna, rifiuti vari, insomma, cioè aumentando l'inquinamento. Quindi in realtà bisognerà fare, il giorno che decideremo finalmente di ridurre questi sussidi, dovremmo anche pensare a tutta una serie di paesi che hanno invece bisogno di aiutare le fasce più povere per riscaldamento o le altre cose necessarie. Quindi in sostanza io sono assolutamente a favore, sarebbe assolutamente necessario ridurre questi sussidi, però bisognerà farlo in maniera razionale e soprattutto equilibrata a scala internazionale. Questo è un primo punto. Il secondo punto è una cosa sconvolgente che è stata per fortuna anche su tutti i giornali italiani, però mi sembra importante ricordarla, cioè che due anni fa è risultato che la Volkswagen, la Daimler e la BMW hanno sperimentato le emissioni di CO2 provenienti da motori diesel, sperimentandolo anche su delle scimmie, ma anche su delle persone, degli esseri umani, che è una cosa assolutamente sconvolgente, molto nella logica del capitale, nel senso che uno di più, uno di meno, eccetera eccetera, però evidentemente non ci sono limiti in alcune industrie di fronte al fatto, appena si cominciano a sentire un po' stretti da norme, regolamenti, smog eccessivo nelle città, eccetera, che incide proprio sul consumo del bene auto, e quindi diciamo hanno cominciato a reagire nella maniera peggiore possibile. Un altro elemento importante che volevo ricordare è che ci cominciano a essere fatti, in particolare in Germania, in 5 città, degli esperimenti per ridurre per aumentare il trasporto pubblico e per permettere alle persone di viaggiare all'interno della città, in particolare del centro città, soltanto sul trasporto pubblico, quindi cominciando a cercare di ridurre il traffico automobilistico e via dicendo. E sarà molto interessante vedere i risultati di questi primi esperimenti, perché ovviamente ci sono stati altri esperimenti, si è visto che lasciare la macchina è diventato proprio molto complicato, molto difficile, cioè è un bene che ormai è entrato proprio nella pelle della gente, si sentono a disagio se non ha. E dall'altra parte evidentemente le modifiche del sistema dei trasporti pubblici deve rispondere effettivamente alle esigenze del pubblico che si muove tutte le mattine avanti e indietro, eccetera eccetera. Questo, pensando a Roma, sarà molto complicato sperimentare una cosa di questo genere, però insomma dovremmo cominciare a pensarci, perlomeno in alcune zone, in alcune aree. Quello che è molto importante è capire che si deve modificare integralmente il trasporto pubblico, cioè non si può accorciare una linea, aggiungere due autobus a quell'altra, eccetera. Purtroppo devi cambiare proprio la, come si può dire, il flusso, l'analisi, serve un'analisi dei flussi, insomma, cioè bisogna fare un intervento molto, molto studiato, molto razionale, eccetera. E gli esperimenti devono permettere anche di aggiustarlo, di abbandonarlo immediatamente se si vede che non funziona. Però è uno degli aspetti sui quali ci si dovrebbe impegnare molto di più di quanto non si stia facendo. È bene che altri paesi abbiano cominciato, dovremmo cominciare anche noi. Poi ho fatto una cosa, ho dato un'occhiata, ma non sono stato solo io, ho visto anche un paio di giornalisti che l'hanno fatto, in particolare Gian Antonio Stella, hanno esaminato i programmi dei partiti, e l'analisi che viene fatta è che l'ambiente, cioè esattamente quello che affermano, è l'ambiente non è considerato un tema importante dal punto di vista elettorale, quindi è una cosa particolare. Quindi
effetti ci pensavo anche io, che proprio non se ne è parlato minimamente, ormai minimamente, siamo, cioè, tutti completamente avvolti in questa coltre, certo. Per quanto ne possiamo proprio, no?
Questo articolo ha fatto un doppio lavoro, cioè hanno esaminato i programmi, e dei programmi sui 5 Stelle hanno un pezzo dedicato all'ambiente, eccetera. Altri dicono tutelare l'ambiente, cioè frasi completamente prive di senso, punto, no? Cioè è un inciso, tra parentesi, non so, cioè,
e però, come siamo però, dicesse, e però no, tuteliamo anche l'ambiente,
tuteleremo anche l'ambiente. E invece il programma importante è che hanno controllato anche questo, in particolare hanno anche controllato quanti articoli sono stati scritti dai partiti sul tema ambientale, e qui invece nessuno, cioè non ci sono eccezioni, tutti quanti hanno scritto, hanno fatto l'analisi di tutti gli articoli apparsi sull'ANSA, sulle agenzie, insomma, e ce n'è uno, due all'anno, cioè cose assolutamente modeste. E questo è gravissimo, nel senso che invece i tempi dei fenomeni ambientali, come spero si è capito, stanno continuando ad accelerare, e dall'altra parte i tempi a livello internazionale degli impegni sono ancora non vincolanti e molto in ritardo. Questo fatto che in un prossimo governo non ha mai parlato di questo tipo di tema, ormai siamo a pochi giorni dal voto, è veramente grave. Quindi significa che qualunque tipo di ragionamento e qualunque tipo di esperienza fatta di base, diciamo, fuori dalle, diciamo, dai filoni governativi, è assolutamente fondamentale se vogliamo cercare di sopravvivere. Poi un'ultima notizia,
cioè, sponde non ce ne sono, no? Proprio in questo caso deve essere totalmente dal basso, perché tanto se mai ci avesse interessato oggi, qualcosa, cioè, quegli altri lì neanche lo trattano,
cioè quello che è stato fatto dal punto di vista in Italia, poi in particolare è stato fatto estremamente poco, sono degli impegni soltanto nel settore energetico, soltanto per gli impegni per gli impianti elettrici per la produzione di energia. E quindi insomma è un sottosettore estremamente importante, ma insomma è che sono ancora impegni, perché lì finché non si chiude proprio l'impianto non è vero niente, insomma, no? Cioè restiamo nella nebbia delle affermazioni politiche. Poi ultima cosa, questo dovremmo tornarci, questa è una notizia importante, però bisogna vedere se poi diventerà realtà. C'è un documento ufficiale del governo che riconosce che le previsioni di traffico per la TAV, cioè nella valle, in Val di Susa, erano sbagliate. Cioè c'è esplicitamente, pare che sia stato scritto, visto la citazione tra virgolette, che insomma le cifre previste erano insomma o estremamente immaginate o comunque non tenevano conto poi dell'andamento degli ultimi 2-3 anni del traffico di merci in vari punti delle Alpi, eccetera. Quindi è, che è esattamente la posizione
era esattamente
tenuta,
una
noi
delle,
TAV, esatto. Non TAV, che lo dice, noi, certo. Non è un problema ideologico,
ci sono arrivati pure loro, diciamo.
Ecco, insomma, ci dovrebbero essere arrivati. Allora io ho visto solo una fonte, quindi dovremmo tornarci, credo, insomma, sarà bene parlare poi direttamente col movimento e via dicendo.
E va bene, allora Entropia Massima finisce qui per questo lunedì, ci vediamo lunedì prossimo e un abbraccio a tutti e a tutte.